Radio 3 Mondo.
minuti e 24 secondi appena scoccati. Buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati alla rassegna della stampa internazionale di Radio 3 Mondo di questo lunedì 17 di febbraio. Al di là del vetro ci sono Domenico Ganci alla console e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Andiamo subito, come siamo soliti qui a Radio 3 Mondo, a ripercorrere, a comporre, se vogliamo dire, anche la versione di Radio 3 Mondo rispetto alle principali notizie che consultiamo ogni mattina dalle versioni online dei giornali internazionali. Vi ricordo, domenica siamo soliti a sfogliare le versioni settimanali dei quotidiani, dei settimanali internazionali. Bene, i titoli che potrebbero campeggiare nel nostro di giornale di Radio 3 Mondo ovviamente ci portano, come sentivamo poc'anzi al GR3, agli aggiornamenti, alle varie sfaccettature di quello che è la crisi del momento internazionale del coronavirus. Però vorremmo anche magari sconvolgere quella consueta agenda setting, la gerarchizzazione delle notizie dei giornali internazionali, anche portandoci su un altro suolo della crisi che ormai incombe da 10 anni quasi. Andremo in Siria e poi molti risvolti per quanto riguarda l'Europa e la Libia. Sentivamo sempre gli aggiornamenti al GR3 rispetto alla chiusura del summit sulla sicurezza a Monaco. Vedremo quali risultati e risvolti ci sono anche per il continente, i paesi africani. E poi Sud Sudan, la Francia, dove c'è la crisi della candidatura del candidato di En Marche di Macron rispetto allo scandalo sessuale, ancora campeggia sulle prime notizie di Le Monde, Le Figaro, i quotidiani francesi. Alcune notizie ci porteranno anche nei Balcani. È quello che ormai è la notizia davvero con la quale apre e ci aggiorna, devo dire, soltanto in maniera più dettagliata Al Jazeera le elezioni locali in India. Però dicevamo, volevamo un po' sconvolgere la gerarchizzazione delle notizie. Partiamo subito dalla Siria. Sotto mano ho il quotidiano Guardian, quotidiano britannico, a firma di Simon Disdall e Emma Graham Harrison. È un articolo che ci riporta a quello che è il bilancio tragico degli sfollati della guerra in Siria e soprattutto nel focolaio intorno alla città di Idlib. Vi ricordo che durante i nostri approfondimenti questo venerdì Roberto Zichitella ne ha parlato. Ebbene, si continua a parlare in maniera sempre del tutto diciamo secondaria rispetto alla l'emergenza di coronavirus. Guardian è sempre attento, ci riporta due cifre: 800.000 sono gli sfollati dal dicembre scorso, da quando iniziata la battaglia per l'Idlib, la roccaforte della Siria non ancora presa dal governo di Assad. E poi un'altra cifra davvero sconvolgente, sempre riportata dalle Nazioni Unite: 143.000 sono coloro che soltanto negli ultimi 3 giorni, immaginate, hanno lasciato la zona del nord-est della Siria. It's like we are living in a graveyard, è come se vivessimo in un cimitero, è la testimonianza di Manar al-Deiri, è una insegnante che ha 2 figli, uno di 7 e un altro di 9 anni, una dei tantissimi sfollati che prendono in considerazione i giornalisti di Gaza, la cui testimonianza è un po' rappresentativa di tutti coloro che hanno dovuto lasciare la propria casa dopo la repressaglia turca. Si trovano nella morsa fra le forze turche e quelle di Assad appoggiate dalla Russia, assieme a, ci ricorda sempre Guardian, a 3,5 milioni di siriani che hanno lasciato il paese dall'inizio della guerra. E la testimonianza di Manar al-Deiri ci riporta anche di quello come si vive quotidianamente sotto le tende, se si è fortunati, perché non tutti hanno la possibilità di avere una tenda. Del riscaldamento ovviamente non se ne parla, e uno dei dottori ad Idlib, Munzer Khalil, che è stato intervistato, dice: vediamo almeno quattro famiglie a vivere sotto un'unica tenda, e molte delle persone muoiono anche perché tentano di riscaldarsi in queste condizioni, e le conseguenze possono anche essere totalmente disastrose rispetto a quello che sono i campi per i profughi sovraffollati. Dunque, questo è Guardian, il primo articolo. Secondo, quello di Deutsche Welle, sempre ci riporta quello che è la dichiarazione della bancarotta morale a Idlib. Questa è un'opinione di Deutsche Welle, riportata di Reinhard Hermann, che è il giornalista politico di Frankfurter Allgemeine Zeitung. Riporta e fa dei parallelismi interessanti Hermann, perché dice di quello che sta succedendo attualmente a Idlib e il tentativo della Russia di creare una nuova Cecenia. Fa i parallelismi anche con la guerra in ex Jugoslavia, perché anche lì, secondo Hermann, ci sono state delle lacune della presa di posizione dell'Europa, come vediamo anche ora ad Idlib, e quando l'Europa stava senza prendere nessun tipo di decisione, affinché non è arrivato il diplomatico americano bullo, così lo chiama Reinhard Hermann, Richard Holbrooke, che ha deciso di bombardare allora la Serbia. Dunque, Declaration of Moral Bankruptcy, dunque una dichiarazione di una bancarotta morale, è un po' il punto di vista sulla mancanza della presa di posizione dell'Europa nei confronti della guerra in Siria, in questo momento della guerra nella città di Idlib. Voltiamo pagina, dicevamo, la notizia del momento, di cui ormai aprono dal 23 di gennaio scorso tutti i giornali. Su Al Jazeera ci riporta il bilancio di quello che è l'emergenza del coronavirus, parla di 2048 nuovi infettati, 70.548 sono ormai il numero dei malati, e il bilancio delle vittime ha raggiunto fino a domenica, questo è il bilancio che riporta Al Jazeera, 1770 persone. Però ci sono state delle novità questo fine settimana, innanzitutto nella provincia di Hubei, sotto mano ho la BBC che parla delle nuove misure per contenere il nuovo coronavirus. Si parla delle nuove restrizioni agli abitanti della provincia per contenere la diffusione del virus. Circa 60 milioni di abitanti di Hubei, ci riporta BBC, dove si trova Wuhan, la città, ricordiamo, dove si sono stati i primi casi di contagio, dovranno stare obbligatoriamente in casa, meno di gravi emergenze, e non potranno usare in nessun caso l'automobile. Una persona per ogni famiglia potrà lasciare la casa ogni 3 giorni per andare a comprare cibo e provviste. Ci riporta anche la BBC cosa riprendono e cosa comportano queste nuove misure. Dice: nei grandi complessi residenziari sarà lasciato aperto solo un cancello, che sarà controllato da guardie che permetteranno l'ingresso solo ai residenti. Tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di farmacie, supermercati e alberghi, dovranno rimanere chiusi. E poi c'è un'altra notizia che va in concomitanza con la vita che continua in questa provincia di Hubei con l'emergenza coronavirus, ovvero un fronte politico con il quale, per esempio, apre il quotidiano cinese in lingua inglese People's Daily. Però devo dire, la notizia davvero con la quale aprivano molti dei giornali che abbiamo consultato stamattina, ovvero Xi Jinping sapeva tutto già a inizio di gennaio, sentivamo anche al GR3, e davvero ci sono diverse interpretazioni di questa notizia. Secondo alcuni documenti ufficiali del governo cinese, il presidente Xi Jinping sapeva della gravità della situazione legata al nuovo coronavirus già dal 7 di gennaio. Sabato, proprio 15 febbraio, Qi Xi, il periodico bimestrale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha pubblicato un discorso tenuto da Xi il 3 di febbraio, in cui faceva riferimento a una riunione del Comitato Permanente dell'ufficio politico del Partito Comunista Cinese del 7 gennaio, dicendo che già in quell'occasione dava delle direttive su come comportarsi per gestire i primi casi di contagio del nuovo coronavirus. People's Daily, infatti dice che a breve sarà anche pubblicata la trascrizione di questa, di questo discorso, ma sono interessanti anche le interpretazioni di perché arriva ora questa notizia. Bene, sono per la prima volta Xi ha visitato un ospedale di Pechino, ci ricorda la BBC per esempio soltanto la scorsa settimana, dove sono state ricoverate alcune persone contagiate del nuovo coronavirus, e non ha ancora visitato Wuhan e la regione di Hubei. E questa diffusione del discorso del 3 di febbraio potrebbe essere anche un tentativo per recuperare la immagine del partito comunista messo in crisi con la crisi di coronavirus. E però ci si chiede, BBC, ma devo dire Guardian e molti dei quotidiani anglosassoni soprattutto che hanno trattato questa notizia, cosa è successo tra il 7 e il 20 di gennaio che il governo cinese non si mosse con la necessaria efficacia per fermare la diffusione del virus. E come siamo soliti, sempre aggiornandoci sulle piattaforme cinesi, insomma su quello che è la visione cinese di questa crisi, per esempio People's Daily sempre parla di una amicizia d'oro fra la Cina e l'Africa, parla di quanto alcuni dei paesi africani, il giorno dopo della notizia, ricordiamo, del primo paziente, del primo caso di coronavirus registrato in Africa, in Egitto, per esempio People's Daily parla delle donazioni della Guinea Equatoriale del 2 milioni di dollari alla Cina. Ghana ha mandato 10.000 mascherine N95, quelle che proteggono di più, nonché molti degli studenti africani sono stati volontari negli ospedali cinesi per aiutare la crisi e per affrontare la crisi del coronavirus. Sempre People's Daily parla del 99% dei casi dei pazienti di coronavirus che ora si trovano nei confini cinesi, insomma parla della riuscita del contenimento dell'emergenza. E però ci sono altre notizie che per esempio ci portano a Hong Kong, Guardian ne parla, ma anche South China Morning Post, dove la vita ha un altro colore, possiamo dire, perché per esempio la notizia di pochi minuti fa di Guardian parla di una situazione abbastanza allarmante dopo che un gruppo di persone hanno rubato interi pacchi di carta igienica. Si parla del razionamento del cibo e del più che altro della mancanza dei beni di prima necessità, perché c'è una situazione di allarmismo nella città di Hong Kong. Ebbene, nel quartiere di Mong Kok, nel quartiere nella penisola di Kowloon, un gruppo di persone in effetti ha assalito un supermercato e ha rubato tutte le provviste relative proprio a questa necessità, la carta igienica. Infatti Guardian parla di questo allarmismo, di questa situazione nella città. Devo dire, mi sono trovata lì 3 settimane fa e all'epoca, proprio all'inizio dell'emergenza del coronavirus, si vedevano le file delle persone davanti alle farmacie per comprare le mascherine, dicevamo, per salvarsi e per avere delle prime almeno mosse riguardo all'emergenza che all'epoca, in quella settimana dal 23 al 30 di gennaio, almeno era appena all'inizio. South China Morning Post, il portale in lingua inglese che si trova con la sede a Hong Kong, invece parla di questa emergenza, proprio delle mascherine che proteggono le persone dal coronavirus. E per esempio Elaine Chan parla di questo paradosso di un paese come la Cina, che è il primo produttore delle mascherine appunto che nel mondo, che dove il tutto il mondo infatti procurava questo tipo di prodotto proprio grazie alla produzione dalla Cina. Ebbene, questa analista si chiede: nessuno ha pensato che una pandemia possa scoppiare in Cina e che tutto il mondo, da Bangkok a Boston, potrebbe essere in crisi rispetto a questo tipo di prodotto. È interessante anche l'opinione di Mike Bowen, cofondatore e vicepresidente del Prestige Ameritech, uno dei produttori americani. All'epoca, negli anni 90, produceva l'87% delle mascherine nel mercato statunitense, e poi ovviamente questo primato ha perso con il concorrente della Cina. Ebbene, sono adesso gli americani ad esportare Proprio questo tipo di prodotto. Per il momento la Cina può produrre il 76% della necessità, è in grado di produrre 200.000 queste mascherine N95, però la domanda è fra i 50 e 60 milioni di unità. Insomma, ci sono molti numeri, ma più che altro l'emergenza è quella di combattere e di fare il possibile a livello della quotidianità per quanto riguarda questa emergenza. Dicevamo, ci portiamo e ci torniamo in Europa anche dopo, all'indomani della chiusura della conferenza di sicurezza di Monaco, ricordiamo iniziata questo venerdì 14 di febbraio. C'è una dichiarazione in particolare di cui teniamo conto, sottomano Guardian, Deutsche Welle e Kommersant, uno dei principali quotidiani in lingua russa, perché gli portano varie sfaccettature di quello che sono i risultati della conferenza di sicurezza di Monaco. Per esempio, si parla soprattutto della dichiarazione dell'inviato speciale dell'ONU per la Libia, Stephanie Williams, che parla del arms embargo is a joke, cioè si tratta di uno scherzo per quanto riguarda l'embargo sulle armi in Libia. Dunque bisogna trovare un'altra soluzione, un altro tipo di provvedimento per combattere l'approvvigionamento delle armi in questo paese. Proprio oggi i ministri degli esteri dell'Unione Europea discuteranno sull'embargo sulle armi. Ci sono due dichiarazioni che vengono riportate in evidenza da Guardian, quello di Heiko Maas, del ministro degli esteri tedesco, è uno dei principali diplomatici europei, che parla della necessità di trovare una soluzione entro la fine di questo mese. Si riportano anche le dichiarazioni di Luigi Di Maio, il ministro degli esteri italiano, che parla della necessità di un maggiore coinvolgimento delle forze statunitensi nella crisi libica. Però si parla di una grande assenza, quello dei leader africani, soprattutto rispetto alla crisi di Sahel. Deutsche Welle, devo dire, è più attento di questa mancanza e di varie sfaccettature della 56esima conferenza sulla sicurezza di Monaco. E poi delle forse buone notizie, se possiamo dire così, per esempio ne parla la BBC, che parla di un preludio degli accordi di pace fra gli Stati Uniti in Afghanistan, e soprattutto negli colloqui fra gli Stati Uniti e i talebani. Però si chiede alla BBC, stiamo parlando di un accordo che aiuterà semplicemente gli americani facilmente di uscire e lasciare questo territorio tormentoso per la loro situazione, rispetto all'attuale situazione e lo scacchiere politico attuale. Interessante invece la posizione di Kommersant, che dice la conferenza di sicurezza di Monaco, che si è conclusa il 16 febbraio, ha dimostrato la situazione nella regione euroatlantica. Parla della difesa anti-est, Kommersant, e parla degli Stati Uniti che si stanno preparando per una nuova guerra fredda, ora con la Cina, nella speranza di attirare anche gli alleati europei. Parla anche Kommersant che l'Europa non vuole combattere con nessuno, ma gli Stati Uniti non osano opporsi. Mosca è ancora una minaccia per l'Occidente, ma non è pericolosa come Pechino, dice Kommersant. L'Ucraina è stata ricordata piuttosto ritualmente, e con questi dettagli e questi punti i corrispondenti Elena Cerenenko e Vladimir Solovoyev parlano da Monaco, e parlano appunto di questa difesa anti-est. Il successore della Merkel deve confrontarsi con il declino della Germania, questo è uno dei titoli che ci riporta anche in Germania di Financial Times. E invece, quando abbiamo toccato parzialmente l'Africa, l'assenza dei leader africani nella conferenza di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la crisi di Sahel, rimaniamo per un momento attraverso un articolo di Al Jazeera, che parla di incertezze rispetto a quello che è un limite per raggiungere gli accordi di pace per il più giovane paese del mondo, Sud Sudan. È il febbraio 22, questo sabato dovrebbero essere raggiunti gli accordi di pace fra il presidente Salva Kiir e l'ex vicepresidente e il leader dei ribelli Riek Machar. ebbene, l'accordo è messo in difficoltà perché si parla di un sistema di 10 stati e di 3 aree amministrative, fra i quali anche Ruenga, ricordiamo, al nord del paese, più ricca per quanto riguarda il petrolio. Ebbene, questo tipo di contenimento divisione proprio della regione di Ruenga nel Sud Sudan porta la incapacità di portare anche e di raggiungere un accordo di pace. Dicevamo anche un po' di Balcani. Ebbene, oggi, il 17 di febbraio, anche celebrano i 12 anni dell'indipendenza del Kosovo. Sotto mano ho un interessante articolo a firma di Miloš Ćirić, uno scrittore serbo di Balkan Insight, che parla di un Kosovo dalle quali anni di infanzia devono essere superati. It's time for teenage years, è il momento per essere adolescenti, ovvero i teenager. Parla di un nazionalismo diverso di Albin Kurti, ricordiamo il nuovo primo ministro eletto il 6 ottobre scorso in Kosovo. I nazionalismi nei Balcani dell'Ovest, dice Miloš Ćirić, sono diversi, non possiamo metterli tutti sullo stesso livello. Quello di Albin Kurti è giusto perché ed è anche pronto a chiedere un processo alla Serbia per il genocidio e i crimini di guerra. Devo dire, è interessante questo articolo, proprio è scritto da uno scrittore serbo e parla delle politiche molto micidiali rispetto ai leader della zona, e l'Albin Kurti è il primo ad essere stato il manifestante proprio in quella guerra dal 99 al 2001, è stato una delle vittime questi regimi nazionalisti. È il momento di voltare pagina per il Kosovo. E poi la ministra della salute francese Agnès Buzyn sarà la candidata sindaca di Parigi per En Marche al posto di Benjamin Griveaux, è una notizia che prendiamo dal Monde. Con questo chiudiamo. Alle 11, se ci siete, saremo qui per i nostri approfondimenti. Ora la linea passa a Prima Pagina. Una buona mattinata a tutti da Marina Lalovic.